Geronimo. Arti visive con Giovanna Riva.
Visualizzare l'invisibile, dire l'indicibile, questa è l'impresa di Salvador Dalí, che lo porta a trattare effluvi gassosi, ectoplasmi, emersioni viscide di mostri preistorici, reperti fossili di vertebre gigantesche, come se fossero oggetti di durezza alabastrina, ricoperti di resine vitree, pronte a ricevere e riflettere un'illuminazione accesa, scaturente da poderose sorgenti artificiali. Forse esplosioni nucleari o almeno irradiazioni non filtrate dallo schermo appannante dell'atmosfera. E ben inteso esiste il reciproco. Gli ingranaggi più rigidi e metallici si liquefanno, in gara con le sostanze ectoplasmiche molli, floscee come sacche di visceri, o forse meglio come sostanze medusacee passate attraverso una millenaria purificazione marina e ora rimaste in secco su spiagge ultime dopo una catastrofe nucleare o primordiale all'inizio dei tempi della storia naturale geologica, così come di quella culturale e delle immagini. Renato Barilli.
Dalí, il grande profanatore. Alcune delle sue immagini sono entrate nel nostro immaginario collettivo, a partire da quegli orologi molli, sciolti, quasi liquefatti, inseriti in un vuoto pneumatico privo di atmosfera, scenario desertico delle nostre allucinazioni notturne. Le tele che Salvador Dalí realizzò dal 1926 al 1936, in particolare, furono considerate dalla critica una geniale fotografia dell'irrazionale. L'unica differenza fra me e un pazzo è che io non sono pazzo. L'unica cosa di cui il mondo non avrà mai abbastanza è l'esagerazione. Così scriveva Dalí, profeta dell'inconscio, che rivelava e incarnava nelle sue immagini attraverso il senso dell'eccesso, dell'esagerato. Il mondo del mistero dell'anima umana. L'artista catalano lo ha indagato attraverso il metodo da lui definito paranoico-critico, metodo spontaneo per la conquista dell'irrazionale basato sull'associazione interpretativa dei fenomeni deliranti. L'arte di Dalí è la metafora del XX secolo, scrisse il romanziere inglese James Graham Ballard. In effetti Dalí era un artista dalle molte anime e la mostra a Palazzo Reale a Milano cerca di puntare una luce nuova su di esse attraverso il tema del paesaggio, paesaggio storico con uno sguardo nel passato dell'arte e uno nel presente dei mali della guerra, paesaggio intimo, quel guardare dentro di sé mutuato dalla psicanalisi freudiana che trasforma i suoi dipinti in diagrammi dell'interiorità, quelle geografie dell'anima, dell'inconscio e dell'irrazionale in cui tutti ci riconosciamo. Paesaggi del desiderio e infine, lasciando le voci che abitano dentro di noi, paesaggi dell'assenza, del vuoto e del silenzio, con richiami alla metafisica che portano il linguaggio pittorico a sfiorare le vette della spiritualità. Un Dalí inedito che scopriamo nelle sale della mostra Il sogno si avvicina, curata da Vincenzo Trione.
Thank you.
Vincenzo Trione, una mostra non antologica, non retrospettiva, ma impostata su un taglio critico ben preciso, il rapporto fra Dalì e il paesaggio, tema che viene indagato per la prima volta con questa ampiezza. E si scopre, da una parte, che il paesaggio fu per l'artista una straordinaria ossessione, un aspetto sempre presente nei suoi quadri, e d'altra parte che dietro questa presenza costante si nasconde un rapporto indissolubile dell'uomo con la sua terra, l'Alta Catalogna, la regione barbarica dell'Ampurdan. Attraverso questa indagine sul paesaggio, anche se non cronologica, si delinea comunque un percorso ideale, dalle voci al silenzio.
Esatto, il percorso disegnato procede per stanze. Ho cercato di attribuire a ciascuna stanza una declinazione dell'idea di paesaggio di Dalì. Si muove dai paesaggi di carattere storico, nei quali Dalì gioca ad appropriarsi di riferimenti storico-artistici molto precisi, dalla classicità di Roma fino al post-impressionismo, passando per il Rinascimento di Michelangelo e le aperture barocche di Velázquez, toccando nella seconda stanza la dimensione contemporanea di Dalì, cioè Dalì pittore politico, etico, cronista della sua epoca, che si impegna per reinterpretare in chiave surrealista eventi storici come la guerra civile spagnola e l'esplosione di Hiroshima e Nagasaki, per sfociare poi nella dimensione del surreale, laddove Dalì si fa scrittore, potremmo dire, dei paesaggi dell'inconscio, fino ad arrivare al momento in cui Dalì abbandona la ricchezza di simboli, di emblemi cari al surrealismo per scoprire una dimensione diversa che è quella metafisica, spirituale. In realtà non si tratta di un prima e un dopo. Dalì è stato in contemporanea amante delle voci e del silenzio. Cioè c'è stato un Dalì fortemente ancorato alle poetiche del surrealismo, alla filosofia di Freud, di Jung, di Lacan, e insieme c'è stato un Dalì che invece ha guardato al Rinascimento e alla metafisica dei Chirichiana, che è la vera grande scoperta che viene fuori da questa mostra.
Quindi i paesaggi sono paesaggi del pensiero, come le stanze sono stanze del pensiero?
Assolutamente, i paesaggi daliniani sono paesaggi del pensiero che affondano dentro un'esperienza diretta. C'è un rapporto un po' alla Proust, Dalì recupera l'esperienza proustiana della memoria, cioè come per Proust la scrittura è un po' come un Parnaso, le cui fondamenta affondano nella memoria, esattamente per Dalì il pittore deve avere la capacità di non inventare qualcosa che non c'è, ma di attingere a qualcosa che conosce, che ha visto e che non è più di fronte ai suoi occhi. Il paesaggio va conosciuto e dimenticato.
Questo rapporto con la memoria ci fa entrare fisicamente nella prima stanza. Nella prima stanza e anche nella seconda abbiamo vere e proprie citazioni della storia dell'arte. Facciamo un esempio, La Venere di Milo con Cassetti.
Bene, intanto La Venere di Milo è un'opera che ha la funzione di un'introduzione. È l'unica opera che non è direttamente collegata al tema del paesaggio, ma è un'opera che ho scelto proprio perché è un po' l'emblema del rapporto che Dalì ha con la contemporaneità e con la storia. Da un lato c'è la fascinazione per un modello della storia dell'arte. Si appropria, secondo un po' l'idea di Usciampiana, della Venere di Milo, trattandola come se fosse un ready-made, la funzionalizza, mentre Duchamp defunzionalizza gli oggetti, prende l'orinatoio, lo capovolge, gli toglie una funzione. Dalì prende la Venere di Milo, una copia della Venere di Milo, e le dà una funzione, la fa attraversare dai cassetti, quindi compie un gioco assolutamente da profanatore, perché Dalì è stato uno straordinario profanatore, e insieme recupera le teorie freudiane, cioè l'idea è quella che i cassetti aperti consentano di vedere ciò che sta dentro l'opera è dunque dentro la figura femminile.
Vincenzo Trione, siamo davanti a Il volto della guerra. La memoria nel passato ha le radici, un aspetto che lo collega col presente, il male. Il male è una categoria che appartiene alla storia dell'uomo.
Allora, se la prima sezione della mostra disegna un itinerario di opere in cui Dalì ha guardato dietro di sé, la seconda sezione della mostra disegna un itinerario con opere in cui Dalì guarda intorno a sé. Dalì è un po' l'altra faccia del Picasso di Guernica, e se in Picasso c'è una dimensione etica molto forte, in Dalì c'è una dimensione politica molto forte. Nella mostra presento, ed è probabilmente la sala anche più emozionante dal punto di vista anche dei capolavori che vengono presentati, presento una serie di quadri nei quali Dalì, come le citava appunto Il volto della guerra, si fa per un verso cronista della guerra civile spagnola, per un altro verso si fa addirittura profeta di quello che sarebbe accaduto di lì a poco con le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki, per arrivare addirittura a diventare cronista di quello che era successo. L'esplosione nucleare per Dalì fu un evento dirompente. Il volto della guerra rappresenta un teschio monumentale, solenne, in cui all'interno appare una proliferazione di teschi. Intorno ci sono dei serpenti dalle fauci spalancate, ai lati abbiamo un paesaggio che è sempre il paesaggio glaciale, desertico dell'Alta Empordà. La luce fredda e diffusa e fa di quest'opera probabilmente una delle grandi vette di questa esposizione.
Arriviamo ai paesaggi autobiografici e questo è un Dalì in cui ci riconosciamo, proprio perché è il Dalì freudiano, fra virgolette, il Dalì surrealista, è il Dalì che guarda dentro se stesso, ma la cosa che ci affascina di lui è che questo guardare di Dalì dentro se stesso è uno sguardo in cui ci riconosciamo tutti noi. Il suo sguardo è uno sguardo che sentiamo che ci appartiene.
La sezione presenta il momento in cui Dalì, dopo aver guardato dietro di sé, intorno a sé, inizia a guardare dentro di sé. E la sezione, come giustamente diceva lei, è molto legata alla dimensione dell'inconscio, dell'onirico, alle poetiche del surrealismo. Dalì si fa prima interprete della dimensione autobiografica. Di lì in poi Dalì parte dalla memoria di sé, quindi dal bisogno di raccontare se stesso, al bisogno di farsi interprete di alcune categorie dell'inconscio universali. Ecco, è qui la grande differenza fra Dalì e i surrealisti. Se nel surrealismo c'è l'idea di mettere in scena soltanto quelle che Freud chiama le larve dell'inconscio, in Dalì c'è il bisogno di trasformare quelle larve dell'inconscio in archetipi, in tipi, in categorie che valgono sempre in assoluto, fuori del tempo. Ecco, la pittura di Dalì diventa la pittura che rappresenta il male, il dolore, le violenze, le ossessioni, le perversioni. Tutta questa dimensione, la pittura ha il dovere di svelarla e portarla alla luce.
Siamo sempre in questa sezione, quella dedicata ai paesaggi interiori, però adesso, Vincenzo Trione, siamo seduti su una delle stupende sorprese che ci regala questa mostra. Dove siamo seduti, Trione?
Siamo in uno strano sogno di Dalì. Bene, se fino a questo momento abbiamo attraversato la mostra imbattendoci in rappresentazioni surrealiste, qui per la prima volta possiamo entrare dentro un quadro surrealista. Anni 30, Dalì scopre una copertina di Life sulla quale c'era la fotografia della celebre diva americana Mae West. La recupera, ci gioca su e lì finisce il suo intervento. È un'opera conservata oggi al Museo d'Arte Moderna di Chicago ed è un'opera intrasportabile perché è eccessivamente fragile. Passano 40 anni. Anni 70, Dalì realizza la Casa Museo di Figueras, il Museo Teatro, che è un'esperienza di opera d'arte totale. Ha un'idea, su suggestione di un giovane progettista, che è Oscar Tusquets Blanc, il progettista che ha realizzato l'allestimento della mostra, il quale gli dice: ma perché non immaginiamo di riprendere quel progetto giovanile? Dalì accetta la sfida e trasforma quel quadro in una vera e propria installazione contemporanea. La bocca diventa il divano e le celebri labbra rosse, il naso è trasformato in un misterioso caminetto, c'è l'orologio, ci sono due riproduzioni di quadri, di fotografie di Londra e di Parigi con una tecnica puntinista, c'è un'immensa parrucca con capelli assolutamente improbabili, gialli, biondi. È un'opera che è l'esempio del kitsch. E in un viaggio preparatorio alla mostra ho la possibilità di parlarne con Tusquets Blanc. E Tusquets ha l'idea di realizzare per la mostra milanese la stanza di Mae West, diventare parte di un quadro surrealista. entrare dentro, cioè questo diventa un paesaggio quadro da abitare e da percorrere.
La stanza del silenzio è dedicata a quelli che lei definisce i paesaggi dell'assenza. Silenzio e assenza sono il punto d'arrivo del percorso ideale di Dalí.
Sì, Dalí sotto la maschera del cialtrone, del clown, glamour, si nasconde un pittore di assoluta perizia e di straordinarie conoscenze e finezze culturali. Nella mostra ho svelato, ho tirato fuori una serie di opere dove tutta la simbolica surrealista pian piano lascia il posto a pochi elementi, al senso del vuoto, a un'estrema semplificazione, a una rappresentazione del silenzio. Ecco, dalle voci al silenzio.
E al vuoto. Abbiamo come opere emblematiche di questi due aspetti il Cammino dell'Enigma e il Ratto d'Europa.
Questa è una sezione molto articolata. Noi progressivamente partiamo dal Crocifisso proveniente dai Musei Vaticani, che è un'opera di una potenza straordinaria che ribalta in maniera estremamente rigorosa l'iconografia religiosa. E arriviamo a due opere che io voglio segnalare in maniera molto particolare. Una è il paesaggio nel quale compare una fanciulla che gioca con la corda. Ecco, questa probabilmente insieme col volto della guerra è l'altra grande vetta della mostra. È una sorpresa assoluta, è un'opera che non era mai uscita dal Boijmans di Rotterdam ed è restaurata per questa occasione. È un'opera estremamente monumentale, solenne, austera, altera, nella quale convivono il gioco della monumentalità e il gioco della liquidità daliniana. Da un lato incontriamo una citazione dallo Sposalizio della Vergine di Raffaello, con la cattedrale centrale che recupera in realtà anche le chiese con i campanili un po' squadrati che si trovano in Catalogna. Accanto a questo disegno ne troviamo altri che lo ribaltano. C'è una roccia che è in via di consunzione, c'è la fanciulla che gioca la corda, citazione di Chirichiana che indica un motivo di dinamismo, di velocità, e approdiamo invece alle nuvole che indicano ancora una volta un ritmo, un dinamismo, una suggestione veloce. Il Ratto d'Europa è l'epilogo finale, la sorpresa finale. È la penultima opera dipinta da Dalí in vita, è un'opera in attesa. È un'opera ancora legata al paesaggio. Dalí dipinge un quadro che è compiutamente astratto. È un quadro che forse fino a qualche anno prima sarebbe stato inconcepibile. Dalí detestava l'astrazione, considerava tutti gli astrattisti, uno tra tutti, Mondrian, dei grandissimi imbroglioni. Dalí, da grande vecchio, ridiscute queste convinzioni e arriva a dipingere un quadro che è simile a un cretto. C'è una superficie, come se fosse una zolla di terra, squarciata da una serie di traumi simili a delle scosse di un terremoto. In basso c'è una formula matematica che recupera la teoria delle catastrofi con un simbolo che allude all'infinito. È come se Dalí, alla fine del suo percorso, avesse voluto indicare questo bisogno di ulteriorità. Il colore dell'opera è un'opera tra il celeste e il grigio, indica questo bisogno di spiritualità, di misticismo che accompagna l'ultimo Dalí.
Vincenzo Torione, siamo nell'ultima stanza, l'epilogo di questa mostra che ci porta un'altra delle tante sorprese. La collaborazione di Walt Disney forse però non è tanto una sorpresa, c'è una logica nel fatto che Dalí venga tratto dal cartone animato. In che senso secondo lei questa è la sintesi del discorso di Dalí sul paesaggio?
Guardi, per me collocare quell'epilogo e dedicarlo interamente al rapporto fra Dalí e Walt Disney non è stato un azzardo, per me rappresenta la grande sintesi del rapporto fra Dalí e il paesaggio. Dalí nel 1946 è affascinato da Walt Disney, addirittura lo considera tra i pochi veri surrealisti, va in America, lavora con Walt Disney, firma un contratto 9-to-5, cioè dalle 9 di mattina alle 5 di sera, siamo, vi ripeto, nel 1946, realizza tutto lo storyboard per Destino, questo fumetto che poi è stato realizzato molto tempo dopo, nel 2003 ha vinto l'Oscar e viene presentato in mostra per la prima volta. Parallelamente allo storyboard, Dalí disegna degli schizzi e dei quadri di straordinaria autonomia linguistica. Non sono i bozzetti preparatori, sono dei quadri nei quali convergono tutti i temi, le idee di Dalí sul paesaggio. Dal riferimento alla classicità, al riferimento alla metafisica, agli spostamenti fra le immagini, al gioco sullo spostamento tra un'icona e l'altra, allo smottamento tra le immagini, fino ad arrivare alla fascinazione per la metafisica. Il tutto convive con gli interessi per i cartoons e ovviamente per il cinema. In questo gioco fra alto e basso, tra classico e contemporaneo, tra iper anacronistico e conservatore, potremmo dire quasi reazionario, e dall'altro lato invece sperimentale, provocatore, aperto all'avanguardia, si nasconde un po' il segreto di Dalí, pittore dei paesaggi.
Per le segnalazioni bibliografiche finali, che sono inevitabilmente incomplete, vi propongo innanzitutto qualcuno degli scritti principali dello stesso Dalí: La conquête de l'irrationnel, La passion selon Dalí e Dire set di mortalité, tutti in francese. Tradotti in italiano sono invece Diario di un genio, La mia vita segreta, Volti nascosti, 50 segreti magici per dipingere, I cornuti della vecchia arte moderna, La droga sono io, Pensieri di un eccentrico. Lettere a Federico raccoglie le lettere che Dalí scrisse all'amico e poeta Federico García Lorca, autore a sua volta di riflessioni illuminanti sull'arte del pittore. Fra i saggi sull'artista vanno ricordati, oltre al bel catalogo della mostra Salvador Dalí, Il sogno si avvicina, che contiene molti saggi attraverso i quali scopriamo davvero aspetti inediti e fondamentali del pittore catalano, innanzitutto lo scritto del 1929 di Georges Bataille, Il gioco lugubre. Varie pubblicazioni sono state curate da Robert de Charne, fra cui Il mondo di Salvador Dalí e l'ampia monografia Dalí, ritratti di arte e di vita che posseggono l'autorevolezza di chi scrive avendo avuto un lungo rapporto di amicizia con l'artista. Altro autore che ha dedicato a Dalí più pubblicazioni su diversi aspetti del suo lavoro è Luis Romero. Infine Dawn AIDS, con una monografia scritta nel 1982, seguita dal volume Dalí, la retrospettiva del centenario. E per oggi è tutto, un saluto da Giovanna Riva.